labirinti musicali. Perché nel labirinto non ci si perde, nel labirinto ci si trova.
A cura della redazione di Musica Classica di Radio Popolare.
E buonasera a tutti, io sono Carlo Centemeri, questa è Labirinti Musicali, bentornati, ci siamo, questa sera siamo al secondo labirinto perché il primo è già stato il primo di gennaio di quest'anno, quindi esattamente una settimana fa, e quindi i nostri giovedì sera un po' a trovare percorsi strani legati dagli argomenti più particolari, appunto, continuano regolarmente. Ovviamente siamo in diretta, quindi SMS, Telegram oppure WhatsApp al 331-6214013 oppure email a diretta@popolarenetwork.it. Siamo appena tornati da un periodo che si spera che molti di noi possa essere di vacanza e quindi di riposo. E un po' per questo, proprio ripensando appunto al riposo, ma pensando anche altrettanto a notizie delle quali abbiamo anche avuto modo di dare riscontro su Rotoclassica, che per i tre di voi che se lo fossero perso, ricordo che va in onda tutti i sabati alle 15. Ecco, proprio dando un po' riscontro a queste due cose, mi è venuto di fare una riflessione, ossia quando è che i musicisti si riposano, quando è che i musicisti soprattutto si riposano stabilmente, quindi vanno in pensione. E ci sono stati dei casi particolari nel presente e nel passato che vale un po' la pena di andare ad approfondire, e proprio passando tramite questo percorso di riposo, appunto di messa a riposo, di dire basta, adesso mi riposo, adesso mi godo i frutti degli anni del mio lavoro, mi è venuto in mente di andare a prendere percorsi di diversi musicisti che abbiano deciso di fare questa scelta. E adesso, appunto, prendendo da un po' di esempi qua e là, andremo a vedere un po' di esempi all'interno di tutto il mondo della storia della musica, e cominciamo con Mozart.
Thank you.
E queste le note del concerto per pianoforte orchestra numero 20 in re minore K466 di Wolfgang Amadeus Mozart. Probabilmente molti di voi avranno sentito questo brano suonato da questa stessa pianista in un video che divenne virale qualche anno fa, un po' su YouTube, sui social, divenne poi varie stories di Instagram, Facebook, TikTok, eccetera, eccetera, dove appunto c'era una scena di una pianista che durante le prime note dell'introduzione dell'orchestra faceva una faccia totalmente perplessa per poi mettersi a parlare col direttore dicendo: ma questo che state provando non è il concerto che ho preparato. E dopodiché il direttore, nella fattispecie Riccardo Sciai, le diceva: no, no, ma buttati, ce la puoi fare assolutamente, perché appunto era una scena di una prova aperta avvenuta, se ricordo bene, ad Amsterdam, in cui questa pianista che stiamo ascoltando, Maria João Pires, si era presentata avendo ripassato il concerto sbagliato, perché appunto aveva preso nota male di quale concerto le era stato chiesto di eseguire. Questa cosa chiaramente diventò un po' come alcuni video intesa un po' in maniera un po' distorta probabilmente, ma appunto Maria João Pires, una pianista meravigliosa, che quest'anno, quest'estate, compirà 82 anni, nell'autunno dell'anno scorso, a dicembre, ha annunciato il suo ritiro dalle scene, indicando proprio la frase dicendo: sono stato una pianista, ma non lo sono più. Ecco, la cosa particolare che ci porta un po' al tema di questa puntata è, in pratica, non abbiamo mai riflettuto sul fatto che anche i musicisti a un certo punto possano decidere di non esserlo più, oppure di andare in pensione. Ma dovremmo forse in primo luogo riflettere sul dire che cos'è un musicista, perché i nostri amici inglesi potrebbero definirlo un umbrella term, cioè una di quelle parole che servono un po' a raggruppare tutta una serie di concetti diversi. E chiaramente un musicista può essere tante cose allo stesso tempo: può essere un interprete, può essere un compositore, può essere un insegnante di musica, per esempio, citando giusto i primi tre che mi vengono in mente, ma in realtà potremmo espandere questa questione a molti altri personaggi che lavorano con la creazione, con l'esecuzione musicale, con la produzione di musica, e lì ovviamente poi il discorso si estenderebbe veramente all'infinito. Ma appunto, nel caso specifico, allora, non abbiamo mai pensato al fatto che, cioè, nella nostra immaginazione c'è, cioè, il fatto che un musicista è musicista per tutta la vita, nel senso che chiaramente, da un punto di vista un po' così romantico, filosofico, questo potrebbe anche essere. In pratica si potrebbe anche pensare il fatto che l'essere un musicista, l'essere un compositore, l'essere un insegnante, l'essere qualsiasi altra cosa, in pratica può anche essere un tipo di professione al quale ci si vuole dedicare per un certo numero di anni della propria vita, e poi si può voler decidere di fare tutt'altro o comunque abbandonare il mondo della musica. Questo appunto è abbastanza strano, perché nel passato, quantomeno per quello che ci racconta la storia della musica, non abbiamo mai avuto particolari esempi, a parte qualcuno che poi racconteremo, di musicisti che a un certo punto decidono di dire: basta, basta coi dischi, basta col palcoscenico, basta con la musica, mi dedico a qualcos'altro, oppure mi sono dedicato a una parte di questa professione per una certa parte della mia vita e non voglio più occuparmi di questo per un motivo o per l'altro. Recentemente i musicisti che hanno deciso appunto di abbandonare il mondo della musica, potremmo dire della musica eseguita, magari della musica scritta, dell'insegnamento, di tante altre cose, sono stati anche più di uno. E chiaramente nel caso degli esecutori dovremmo sempre ricordarci che un musicista è praticamente un atleta, ha bisogno di un controllo del proprio fisico che sia qualcosa di assolutamente precisissimo e dettagliatissimo, e di conseguenza nel momento in cui sente che il suo fisico sta invecchiando per qualche motivo può tranquillamente decidere di cambiare repertorio, ridurne la difficoltà, oppure dedicarsi solamente a certi autori, oppure, come in alcuni casi, proprio dire: non sento più di avere una risposta delle dita, del mio fisico, della mia testa, di quello che c'è, che mi permetta di dare una qualità musicale sufficiente, e quindi di conseguenza totalmente voglio decidere di abbandonare appunto il mondo della musica. Maria João Pires, ne dicevamo poco fa, A un certo punto ha detto proprio: io sono stata una pianista, ma non lo sono più, non mi sento più una pianista. Chiaramente in tanti avrebbero voluto che continuasse fino a 100 anni, 200 anni, 300 anni di vita. Chiaramente però un musicista con onestà intellettuale ha chiaramente un chiaro senso di qual è l'esito dei suoi risultati e quindi di conseguenza anche quale può essere il momento nel quale fermarsi. Un caso che ci fu ormai diversi anni fa di un pianista, tra l'altro scomparso lo scorso anno, fu quello di Alfred Brendel. Brendel è stato un musicista di un'importanza capitale, con un esecutore celeberrimo per la sua curiosità intellettuale, sia dal punto di vista dell'esplorazione dello strumento musicale, ma anche altrettanto per le sue scelte di repertorio, che lo portarono ad esempio moltissimi anni fa ad andare a esplorare pagine inedite di Liszt, per esempio, o a dedicarsi per molti anni alla musica di estremo virtuosismo. Fu per esempio tra i principali esecutori del concerto per pianoforte e orchestra di Arnold Schoenberg. Ma tra le altre cose dovremmo sicuramente raccontare e ricordare il fatto che ad esempio i programmi concertistici di Brendel nel corso degli anni, in particolare negli ultimi anni, erano state molto limitate a compositori come Haydn o alcune cose di Mozart, eccetera, però diciamo che aveva abbandonato un po' alla volta musica che fosse tecnicamente più esigente, riducendo, sempre con una qualità straordinaria dell'interpretazione del suono, ma riducendone la difficoltà. Ad esempio Brendel è stato un interprete eccezionale di tantissima musica, lo si ricorda abbastanza raramente il suo fatto di essere stato un ottimo interprete di Bach, perché a Bach dedicò un solo disco storico importantissimo, dal quale appunto ci ascoltiamo un pezzo della Fantasia cromatica e fuga.
Thank you.
Johann Sebastian Bach sotto le meravigliose dita di Alfred Brendel. Questa sera infatti stiamo raccontando storie di musicisti che sono a un certo punto andati in pensione, che hanno deciso di non dedicarsi più alla loro attività esecutiva, compositiva, didattica, eccetera. Nel caso di Brendel, gli ultimi almeno 10 anni prima della sua scomparsa sono stati dedicati solamente a un po' di insegnamento. Lui poi è stato una presenza assidua a molti festival, comunque come persona sicuramente ha continuato la sua attività come intellettuale, indubbiamente, però appunto una persona che a un certo punto ha deciso basta, non suono più. Tra l'altro anche ne parlavo con un amico tempo fa che raccontava di averlo sentito così esercitarsi al pianoforte già diversi anni dopo che lui aveva deciso di non svolgere più questa professione. Diceva che era ancora straordinario, che suonava ancora nello stesso modo meraviglioso che era sempre assolutamente lui, ma evidentemente lui aveva trovato uno stimolo per dire non voglio più occuparmene. Infatti, appunto, l'abbiamo già detto prima, ma chiaramente è un discorso che approfondiremo lungo tutta la sera, il concetto è chiaramente nell'immaginario collettivo un musicista non va mai in pensione, però sono sempre di più quelli che decidono a un certo punto di dire stop. Stop alle esecuzioni, stop all'insegnamento, stop alla composizione. Decidono magari di dedicarsi a altre attività diversissime, questo è capitato in tanti generi musicali, ma appunto è un fenomeno, diciamo, relativamente recente. proprio per il fatto che anche un po' nell'immaginazione di tutti, ma questo è chiaramente anche suffragato dalla realtà, in pratica uno che decide di essere musicista lo è per tutta la vita. L'esempio forse più divertente è quello di un musicista assolutamente in attività, che è il grandissimo direttore Herbert Blomstedt, che compirà 99 anni nella prossima estate e che è, come direttore d'orchestra, attivo più che mai, continua a dirigere concerti nonostante appunto i suoi 98 anni di vita. Altri direttori, non è così raro il caso di direttori che decidono di dirigere fino a tardissima età. Un esempio, ad esempio, era anche Otto Klemperer, altro grandissimo direttore che diresse ancora, anche avendo capacità motorie veramente molto limitate, ma gli bastavano pochissimi gesti per riuscire a farsi capire, e tanti altri andarono avanti per moltissimo tempo. Alcuni invece a un certo punto giustamente decidono di dire: oh, non so, non mi sento più fisicamente in forma per svolgere questa cosa. Ricordiamo, l'abbiamo già detto prima, più ancora della parte creativa, artistica e tutto quello che possiamo vedere in un musicista esecutore è principalmente un atleta, e quindi è un qualcuno che deve avere un controllo sul suo fisico, sulle dita, sui movimenti del corpo, sul respiro, eccetera, assolutamente totale. E chiaramente, se ci può venire in mente che molti cantanti, ad esempio, a un certo punto decidono di non cantare più, tra i cantanti questa cosa è molto comune, tra gli interpreti, tra i musicisti, ovviamente questa cosa è molto più scusate, molto più rara. Adesso appunto abbiamo parlato di Alfred Brendel, un altro musicista che ha deciso in tempi abbastanza recenti di ritirarsi, invece ha una storia completamente diversa, ed è appunto questa musicista che ascoltiamo esattamente adesso, e qui il caso è molto più particolare. Tra l'altro, questo brano dovrebbe anche essere familiare a quelli di voi che non frequentano particolarmente la musica classica, perché lo stesso brano, con delle parole aggiunte, diventò poi una canzone di grande successo circa mezzo secolo fa. Il primo movimento del concerto per tromba, archi e basso continuo di Georg Philipp Telemann, e in particolare l'esecuzione che abbiamo appena ascoltato era quella della trombettista Alison Balsom, una delle grandi star, diciamo, della giovane generazione musicale inglese. Lei è nata nel 1978, quindi ha in questo momento, compierà quest'anno 48 anni, e Alison Balsom, nonostante appunto sia abbastanza frequente tra i musicisti a fiato, a un certo punto chiaramente il decidere di mettersi a riposo, questo ovviamente per lo stesso motivo per cui si mettono a riposo i cantanti, ecco, Alison Balsom ha deciso quest'anno, l'ha annunciato nel mese di settembre del 2025, di ritirarsi dall'attività concertistica. Giustamente parliamo di una musicista che non ha ancora 50 anni, in un mondo attuale a 50 anni sei ancora considerato un giovane per vari motivi su cui si potrebbe anche polemizzare allegramente, però la questione è che nonostante appunto Alison Balsom una carriera straordinaria, una capacità tecnica davvero incredibile e anche tra l'altro un'attività molto ampia che l'ha portata a fare la divulgatrice per la BBC, a dirigere feste, va a fare tante altre cose, abbia deciso di dire basta, mi ritiro dall'attività concertistica. Nel suo caso c'è anche un po' un certo istinto polemico nel motivo per cui si è ritirata, e questo è anche particolare per il fatto che appunto Alison Balsom a un certo punto ha detto il repertorio per tromba che viene eseguito comunemente è troppo ristretto, e tutto sommato per andare avanti a suonare sempre le stesse cose tutto sommato non vale la pena andare avanti. È chiaro che c'è anche un sacco di repertorio per tromba che non viene comunemente affrontato e che anche la Balsom non ha mai affrontato, ma è altrettanto chiaro che a quel punto bisogna andare a occuparsi di autori che le rassegne concertistiche principali definiscono minori e quindi non hanno mai molto piacere di mettere in programma. Quindi di conseguenza nel momento in cui chiaramente un interprete si vede richiedere sempre il concerto di Haydn, il concerto di Hummel, Telemann, Torelli, un po' di Bach qua e là eccetera eccetera eccetera, è chiaro che a un certo punto qualcuno può anche decidere di stufarsi di suonare queste cose, ma al di là di tutto è molto particolare che un musicista decida di essere un, chiamiamolo così, quello che anni fa avremmo chiamato un baby pensionato, quindi un qualcuno che decida di ritirarsi dal mondo della musica suonata così presto. In questo caso, nella fattispecie, si capisce che sicuramente la Balsom continuerà a suonare per i fatti suoi, diciamo per gusto personale, ma altrettanto è il suo ritirarsi dalla scena, il suo andare in pensione da esecutrice, poi non sappiamo se continuerà a occuparsi delle sue altre attività manageriali, direttoriali, divulgative eccetera eccetera, però appunto la sua scelta deriva quasi principalmente dal fatto di dire ma il mondo concertistico in questo momento mi annoia, ed è appunto una scelta particolare perché abbiamo visto altri trombettisti chiaramente suonare fino a età molto molto più tarda, poi chiaramente anche in questo caso è necessario fare un ragionamento specificamente legato a quello che è la propria forma fisica. Ok, però diciamo che dovremmo anche riflettere sul fatto che è capitato anche in passato che determinati musicisti decidessero di dire basta, ma propriamente basta, e magari lo decisero di farlo anche all'apice del successo.
Yeah.
Gioacchino Rossini, questo il Domine Deus, tratto dal Gloria della sua Petite Messe Solennelle. Rossini, in un certo senso, era andato in pensione 34 anni prima di aver scritto questo brano. Infatti, nel 1829, Rossini, che ha 37 anni, scrive la sua ultima opera, che è Guillaume Tell, il Guglielmo Tell, dopo aver abbandonato l'Italia dopo la Semiramide. Un po' di anni prima, appunto, il suo rapporto con Parigi si fortifica, lui poi chiaramente sappiamo tutti che deciderà poi di trasferirsi stabilmente in Francia, e proprio alla Francia risalgono i suoi ultimi capolavori, quindi quello che è stato uno dei dominatori del teatro italiano fino a un certo punto, appunto siamo fino al 1829, decide a un certo punto di dire basta. Decide di dire basta quando è all'apice del successo, quando la sua musica è apprezzatissima, cosa che continuerà a essere anche negli anni successivi. Comunque Rossini, stiamo parlando della Gazzarata, della Scala di Seta, del Barbiere di Siviglia, stiamo parlando della Cambiare di Matrimonio, stiamo parlando degli Italiani Algerici, di cose che sono assolutamente cardini all'interno del teatro musicale italiano. Ciò nonostante, a un certo punto Rossini dice basta. Sul perché di questo basta si sono dette tante cose. C'è anche la possibilità che il Guillaume Tell dovesse essere il primo di 5 opere, delle quali poi 4 non poterono essere realizzate anche a seguito degli eventi politici del 1830. Chi ha detto semplicemente che a un certo punto lui avesse detto ma chi me lo fa fare, cioè in fronte a tutta una serie di difficoltà, ma chi me lo fa fare, questo per il fatto che chiaramente noi continuiamo anche in questo caso, è un altro mito da sfatare, a pensare al musicista come appunto persona che deve essere fulminata dall'ispirazione e poi regalerà a tutti noi del mondo il frutto della sua arte, del suo genio. In pratica un musicista, e questo era così soprattutto nell'Ottocento, è un professionista che deve produrre musica a un ritmo a volte francamente esagerato. Rossini sicuramente era molto rapido a comporre, questo è una cosa che è sicuramente nota, altrettanto però appunto parliamo di un compositore che ha continuato a lavorare secondo quello che gli chiedevano i teatri, secondo quello che gli chiedevano gli editori, continuando a mietere un successo straordinario, chiaramente un successo straordinario che però andava pagato col fatto di dover avere a che fare con tutti gli altri, diremo oggi, stakeholder della catena produttiva, che quindi chiaramente a un certo punto potrebbe essere un qualcosa che possono avergli fatto dire basta, non lo voglio più fare. E infatti negli anni successivi Rossini non si preoccupa più del successo, perché chiaramente il successo gli avrebbe assicurato un ritorno dal punto di vista chiaramente dei diritti d'autore, dal punto di vista delle commesse, eccetera eccetera eccetera. Rossini passa gli anni successivi a scrivere musica qua e là semplicemente per gusto personale, e appunto 37 anni dopo la sua ultima opera ci regala questa Petite Messe Solennelle, che verrà tra l'altro eseguita pubblicamente solamente dopo la sua morte, l'anno successivo alla sua scomparsa. Verrà eseguita la prima volta e anche altre volte, però sempre in forma privata. E quindi un altro musicista che a un certo punto decide di ritirarsi totalmente dalla scena, entrare in un silenzio che poi non è un silenzio per lui, ma è un silenzio per gli altri, sapendo che il mondo andrà avanti, ma la particolarità è un Rossini che riappare dopo tutti questi anni tirando una importante zampata al periodo romantico, perché chiaramente questa Petite Messe Solennelle è molto diversa dal Rossini che conosciamo noi, anche dall'ultimo Rossini, è un Rossini già estremamente maturo, già estremamente innovativo e che comunque fa vedere che non è stato a guardare nel frattempo, ha continuato a studiare, ha continuato a stare attento alle tendenze e chiaramente dimostra di poter essere in grado di poter competere con quella che era la scena contemporanea, cioè non è un musicista che si ritira perché non capisce più il mondo intorno a lui. Questo è davvero un'altra scena particolare, appunto, se andiamo a parlare di musicisti, come dicevamo prima, che decidono a un certo punto di ritirarsi. Ma c'erano stati anche casi più particolari che erano accaduti molti, molti decenni prima. Ad esempio, la prima delle Sinfonie Opera 5 di Giovanni Battista Bassani, questo è il primo movimento. Giovanni Battista Bassani, un compositore che io amo moltissimo, anche perché l'ho studiato per tanti tanti anni, e vabbè, all'organo su questo disco che abbiamo appena ascoltato c'ero io, ma al di là di questo particolare, Giovanni Battista Bassani c'entrava proprio con questa categoria dei musicisti che a un certo punto decidono di ritirarsi dalla musica, e lui lo fa in un modo abbastanza particolare, nel senso che nel 1712 Bassani, che ha all'epoca circa 62-63 anni, anno più anno meno, diciamo che le stime della sua vita sono ancora un po' appese a diversi fili, in ogni caso Bassani termina il suo incarico di maestro di cappella della cattedrale di Ferrara e altrettanto di maestro di cappella dell'Accademia della Morte, sempre di Ferrara, e decide di trasferirsi a Bergamo, e a Bergamo avrà ancora un incarico musicale, e l'incarico musicale sarà quello di maestro di cappella presso Santa Maria Maggiore. Tuttavia il Bassani dal 1712, quando si trasferisce a Bergamo, al 1717, che è quando muore, non scrive più neanche una nota. Non ne abbiamo tracce da nessuna parte. Gli unici che ipotizzarono questa cosa furono alcuni suoi parenti, che cercarono di venderne dei manoscritti a padre Martini, il grande erudito alla base della creazione della biblioteca dell'attuale Museo Civico della Musica di Bologna, che in una lettera parlano del fatto di avere a disposizione di poterlo vendere e regalare a padre Martini anche delle composizioni del periodo bergamasco. In pratica però queste composizioni non ci sono, padre Martini non le acquisì mai, e in pratica non abbiamo nessuna traccia e nessun inventario. Se consideriamo che fino al 1712 Bassani compone una quantità gigantesca di musica e soprattutto la pubblica per gli editori principali che volevano la sua musica, lui pubblica ben 34 volumi di opere a stampa, ecco, risulta un po' strano che a un certo punto tutto ciò che è stato fatto dopo sia sparito, e per questo le ipotesi di vari studiosi vanno sul fatto che lui in quegli anni si sia occupato semplicemente di compiere i suoi doveri come maestro di cappella, ma soprattutto come insegnante ai cosiddetti corsi caritatevoli di musica, cioè dei corsi di musica che venivano fatti per i bisognosi, per i meno abbienti, del tutto gratuitamente all'interno appunto della città di Bergamo, dove appunto qualcuno che non avesse la possibilità di pagarsi un precettore privato, ricordiamo che i conservatori non esistono ancora, arriveranno 100 anni dopo, scusate, ancora un po' di malanni di stagione, ecco, dove appunto chi volesse imparare il mestiere del musicista potesse avere lezioni gratuite, appunto queste lezioni caritatevoli di musica. E Bassani appunto è uno dei rari esempi di musicisti dei quali sappiamo che da un certo punto in poi non compie più una delle sue attività principali, nella fattispecie la composizione. Abbiamo altri musicisti dei quali a un certo punto perdiamo le tracce, cioè magari non si sa più che cosa sia successo da una certa data in poi, sappiamo che erano ancora vivi ma non abbiamo nessuna informazione che cosa gli sia capitato. Sappiamo di musicisti chiaramente morti in povertà, ma non per aver scelto di non lavorare più, in alcuni casi perché magari tagliati fuori dal mercato, che continuano a cercare di fare delle attività, ma appunto scelte di musicisti che a un certo punto decidono in maniera piuttosto evidente, e quello di Bassani non ne abbiamo la certezza ma sembra far parte della categoria, è assolutamente uno di questi casi. Ma appunto possiamo anche avere casi di musicisti che decidono a un certo punto di fare tutt'altro, nel senso dedicarsi a qualcosa di completamente diverso. Potremmo citare il caso volendo citare così i Monty Python. A little pimp with my hair gas black, pack in your pants with my shoes shine black. Got a little lady walk that street, telling all the boys that she can't beat. $20 bill, I can sit you straight. Meet me on the corner, boy, I don't be. In a suit with a bow tie neck, gonna buy a truck with a fake body check. Standing on the porch of the Lido Hotel, bruises in the lobby, love the way I sell. I think I rat, I cat, I Frank Zappa, questa era Willie the Pimp su uno dei suoi album più famosi, cioè Hot Rats, ma appunto Zappa andò avanti a suonare fino praticamente alla sua scomparsa, nonostante gli ultimi tempi furono segnati ovviamente da una grande malattia. Ma il personaggio che ci interessa andare a vedere è il featuring, potremmo dire, della voce che c'è in questa Willy the Pimp, cioè Captain Beefheart, compositore, musicista assolutamente pazzesco, proprio per la sua sperimentalità, il suo fatto di essere completamente sempre sopra le righe. Chiaramente dovremmo citare suoi dischi iconici come Trout Mask Replica, ma tanti altri dischi di Captain Beefheart sono assolutamente fondamentali. Fatto sta che però nel 1982, e appunto Captain Beefheart ha 41 anni e viene dall'essere stato chiaramente solo una quindicina d'anni prima, diciamo 14 anni prima per la precisione, viene pubblicato questo album di Zappa, che è del 68. Nel frattempo c'è un po' tutta la sua carriera attraverso gli anni 70. Ecco, Captain Beefheart nell'82 decide di mollare completamente il mondo della musica, di abbandonarlo totalmente, e consideriamo che appunto non parliamo magari di un musicista che poteva riempire le arene, ma parliamo sicuramente di un musicista che aveva dietro un seguito importante dal punto di vista soprattutto dell'underground, tutto il mondo degli zappiani in particolare. E Captain Beefheart decide di diventare un pittore, e purtroppo alla fine degli anni 80 viene colpito dalla sclerosi multipla, che quindi ovviamente ne blocca ogni possibile idea di ritorno alla musica. Ma probabilmente questa è anche una cosa buona, perché si evita, e lui stesso lo disse, anche di diventare una specie di bis di se stesso, di rincorrere un po' quell'operazione nostalgia di musicisti che magari a un certo punto, essendo arrivati veramente alla fine della propria carriera, decidono di abbandonare totalmente appunto questo tipo di mondo. E allora, un altro caso di musicista appunto che a un certo punto decide di cambiare totalmente quella che è la sua vita è un personaggio del quale vorrei essere voi che mi indovinaste di chi si sta parlando. Vi do un primo assaggio. Un breve brano per pianoforte da parte di un artista che associamo al pianoforte ma non a questo genere di musica. Vorrei un po' vedere se indovinate di chi stiamo parlando. Allora, questo brano esce all'inizio degli anni 2000, e dopo che appunto l'autore di questa composizione non era già più attivo sul mondo discografico da 6 anni, e a tutt'oggi non lo è, pur essendo un musicista che ha abbandonato completamente il mondo del disco, avendo realizzato della musica bellissima, ma che a un certo punto decide basta con i dischi, basta con le canzoni, e dal 1994 a oggi, sono passati quindi quasi 32 anni, ha registrato solamente 2 canzoni. Se consideriamo che nei 25 anni precedenti aveva sfornato una quindicina di album, tutti uno più bello dell'altro, uno più straordinario dell'altro, ecco, abbiamo degli ascoltatori attenti, perché chiaramente abbiamo un nostro ascoltatore che sta seguendo questa sera, non si firma, ma sappiamo che è lui che ci fa capire che stiamo parlando di Billy Joel. Tra l'altro, questo disco non fu neanche suonato da Billy Joel, pianista straordinario, fu solamente composto da lui. A suonare su questo disco abbiamo Yung Ki Jo, cioè il pianista del duo comico famosissimo i Goodesman and Joe, pianista straordinario che appunto in questo caso Billy Joel abbandona il suo mondo di autore di canzoni, abbandona il suo mondo di essere un cantante e di essere un autore di dischi, continuerà a fare concerti tutti quanti strapieni, sold out, continui, soprattutto in America, poche tournée in giro per il mondo, quindi continuerà a suonare, continuerà a fare musica, continuerà a essere un musicista, ma deciderà di farlo essendo essenzialmente in questo caso solo un compositore, ed è un peccato perché appunto questa fase dura solamente per questo unico disco che si chiama Fantasies and Illusions, che contiene alcuni brevi brani per pianoforte interessanti, probabilmente anche rimaneggiati dallo stesso Joe, che probabilmente aveva anche un po' più occhio sulla musica classica, sulle forme tradizionali rispetto a Billy Joel, ma appunto un musicista che decide di abbandonare l'apice della sua creatività. Joel aveva appena fatto un disco favoloso come The River of Dreams nel 94, lo abbandona, va in pensione, decide che dischi non se ne fanno più e canzoni nuove non ne escono, e considerando la quantità di successi straordinari, pensiamo da Piano Man a We Didn't Start the Fire, passando per Uptown Girl, arrivando fino a River of Dreams, cioè potremmo citare hit di Billy Joel da adesso per i prossimi 30 anni, yeah. Davvero, ed è un particolare appunto questa sua scelta. Davvero, e appunto prima di salutarci, ovviamente io vi ricordo che quando volete fare due chiacchiere di musica con me mi trovate sui miei social, quindi su Facebook e su Instagram come Carlo Centemeri, o tramite il mio sito web carlocentemeri.it. Io vi ricordo ovviamente gli altri appuntamenti sempre della redazione di musica classica, quindi sabato pomeriggio alle 15 Rotoclassica, domenica mattina alle 7 l'apertura musicale classica, domenica pomeriggio alle 15:35 invece ricordi d'archivio. E ci lasciamo con un altro musicista che a un certo punto anche lui ha deciso di abbandonare tutto. È stato uno dei più grandi cantautori che abbiamo avuto, che da che si è ritirato non ha più fatto sentire la sua voce, si dedica ad altro, ha scritto dei romanzi eccetera, e parliamo di Ivano Fossati. Quando Ivano Fossati dice basta tour, basta dischi, basta tutto, qualcuno pensava che sarebbe stata forse una buttada. In realtà lui è rimasto molto fedele alla sua promessa, e tra l'altro una particolarità, il suo ultimo album Decadencing è anche sparito dal commercio, ma anche dallo streaming eccetera, quindi chi ne ha una copia fisica se la tenga stretta. Questo album appunto Decadencing si concludeva con un brano sicuramente indicativo, che era Tutto questo futuro. E io vi ringrazio per essere stati con me questa sera su Labirinti Musicali, con le note di Ivano Fossati. Una buona serata a tutti da Carlo Centemeri.